Daniele Gorré, buonasera.
Buonasera.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per condividere la sua nuova scrittura intitolata Dalla Vita. E Dalla Vita è un titolo ambizioso perché pone già il lettore in una condizione molto particolare con questo titolo, ma lo ascolteremo dalle parole del nostro ospite, sono parole parlanti, molto di più di quelle che potrei dire io. Intanto io leggo nel risvolto di copertina che Daniele Gorré nasce da Aosta, esordisce nell'84 con la raccolta pubblicata da Guanda, Sopra campagne e acque. E poi ha pubblicato diversi, tanti altri libri, ma quanti ne ha pubblicati Daniele Gorré? Perché qui nel risvolto di copertina sono veramente tantissimi. Lei tiene una contabilità, li numera i suoi libri?
Sì, dovrebbero essere con questo, con in mano, quest'ultimo nato, dovrebbero essere 41 pubblicazioni tra prosa e poesia.
Prosa, poesia, poi anche un'attività...
Sono in proporzione all'età dell'autore, naturalmente.
E quindi si è dato da fare per far raggiungere quella quota, e tra l'altro è anche traduttore di classici francesi del 7-900, da Sade a Céline, Gide, Queluat, Marot, Blanchot, ecco, il suo
sì,
grande
più che
amore...
altro sono stato traduttore nella mia gioventù, diciamo che da alcuni anni non traduco più e sono concentrato sulla mia scrittura.
E pensi che io sono dell'idea forse un po' troppo romantica che se uno è traduttore lo è per sempre, ma in ogni modo sono pensieri che non aggiungono...
Sì, anche se queste traduzioni non diventano libro, ecco, si può tradurre in molti modi, leggendo in una lingua. Il vecchio vizio di tradurre viene a galla, certo. Mi chiedo ogni tanto come avrei risolto quella frase in traduzione italiana, certo.
Sì, e quindi quello è come avrei risolto, perché il traduttore deve risolvere, ma deve risolverle anche il poeta, anzi... Il poeta di fronte alla pagina bianca, di fronte al verso che ha scritto e a quello che seguirà, non è una continua ricerca di soluzione, Daniele Gorré?
Certo, è una ricerca di soluzioni, dice bene al plurale, perché in poesia sono tanti i livelli che devono concordare, che devono andare d'accordo tra di loro. Il livello del racconto, tanto più se si tratta di una poesia narrativa, come spesso è la mia, il livello eufonico, il livello dei rapporti tra i suoni e la sfumatura che si vuole dare a ciò che si sta dicendo.
Ed le sfumature sono molto importanti, ma a proposito di definizioni, questo libro, tra l'altro, lo vorrei ricordare, è pubblicato da Lieto Colle, la collana pubblicata da Ronzani Editore ed è diretta da Augusto Pivanti. E a proposito di definizioni, diceva Augusto Pivanti, apre l'introduzione scrivendo una cosa che la impegna parecchio. Daniele Gorré è un albero formidabile. Si ritrova?
Se mi ritrovo.
Certo, si ritrova in queste parole.
Sì, mi ritrovo perfettamente. Nulla sapevo di questo inizio di prefazione di Pivanti, però penso che sia assolutamente corretto, sia assolutamente centrato. Non solo, ovviamente, perché spesso nei miei testi l'aspetto, diciamo, vegetale è presente. Titolo che lei ha citato, il primo libro che ho pubblicato, Sopra campagne e acque, in un certo modo è già un titolo che va in quella direzione.
Sì. Tra l'altro, ecco, noi nelle settimane scorse abbiamo incontrato qui nel nostro piccolo Posto delle Parole un suo collega poeta che... Nel suo libro intitolato La seconda bellezza, un piccolo libro uscito da Interlinea, ed è Alberto Nessi. Anche con lui abbiamo affrontato il tema della poesia vegetale. Ora, e non è semplicemente un aggettivo, una definizione per far bella una poesia, una situazione, ma è uno stato importante, è un essere dalla parte di chi guarda intorno con attenzione, oggi come oggi che siamo tutti attenti, almeno a parole, a quello che succede, il cambiamento climatico, la natura e quant'altre cose sicuramente molto importanti. Se io penso che lei nell'84 già raccontava di attenzione con il libro Sopra Campagne Acque, ora credo che queste poesie vegetali di questo albero formidabile non siano un ammiccare al lettore oggi, ma sia qualche cosa che arrivi da molto lontano.
Sì, arriva da molto lontano, tra l'altro anche il titolo che ho citato prima, Sopra Campagne e Acque, è una leggera deformazione di un verso leopardiano, quindi Leopardi da una parte, la lettura anche molto, molto precoce di Leopardi, che mi studiavo a memoria per il piacere dello studio a memoria di quell'autore, e non perché è costretta da obblighi scolastici, e che poi spero abbia fruttato proprio nell'attenzione a questo rapporto che dicevo prima, di come i suoni delle parole non siano insignificanti, sono significanti, come dice la parola giustamente, perché sono quei suoni che fondano il senso autentico e profondo di ogni cosa, almeno in poesia.
Penso che non sia solamente in poesia. Questo libro si divide in quattro parti.
Esatto, sì.
Perché questa separazione?
Ma sono quattro sezioni con quattro titoli che sono in ordine sensi, affetti, anime e presenze. Non perché tra i vari componimenti ci sia questa, diciamo, differenza sostanziale, ma perché nella prima sezione dominano proprio i sensi, i cinque sensi dell'uomo, che qui viene chiamato semplicemente l'uomo, che non ha nome, che può essere anche un alter ego dell'autore se uno vuole, e i cinque sensi o anche i sei sensi, come dicono gli orientali, perché oltre i cinque che contiamo noi c'è anche la mente per l'Oriente, giustamente. Quindi sono i sensi di quest'uomo che sono in gioco. Nella seconda sezione sono, come dice il titolo, gli affetti, cioè qualcosa che più che i sensi e la mente riguarda il cuore, se vogliamo, come grande metafora appunto della nostra capacità affettiva. Poi ci sono le anime, che chiaramente sono gli animali, per ricordare a me stesso e ai lettori che l'animale, che nella nostra cultura è spesso associato all'essere vivente senza anima, in realtà il fondatore della parola stessa anima. E l'ultima parte, presenze, sono appunto le presenze vegetali di cui si diceva.
Ci fa ascoltare una poesia, Daniele Corrèa? Quale sceglie?
Ascoltare una poesia,
sì.
Mi era sfuggita la sua richiesta. Allora, guardi, scelgo l'ultima che è in assoluto ovviamente, ma anche l'ultima dell'ultima sezione, e quindi ritorniamo appunto al tema arboreo. A feste ormai concluse, abete di Natale perde i suoi aghi e rapido decade. Per la famiglia che l'ha portato in casa è ora di smantellare le palline, le finte candele, i pacchi per i regali. È ora di chiamare qualcheduno in casa che porti via l'abete, ne faccia, se riesce, legna da ardere, ne cavi qualche cosa. Poi di pulire la sala che l'ha accolto e solo ripensarci al prossimo Natale. L'uomo, sapendo che la famiglia accanto ha celebrato le feste a quel suo modo, modo uguale da che famiglia esiste, crede sia il modo più stupido e oltraggioso, perché tutta la famiglia possa dire anche la nostra famiglia ha fatto il suo Natale. Naturalmente, per questa e per le altre 1500 famiglie del paese, la cosa bella è essere normali, guai. Sarebbe sconcio pensare di festeggiare in altro modo, privi di spumante, senza luminari e senza panettone. Sarebbe come voler fare gli strani, magari con cantici, magari con pensieri. l'uomo che pensa l'abete da bruciare, ma saranno nel mondo milioni quegli abeti, si rattrista e rattristato avverte una ferita tra cuore e polmoni come una puntura. Sente quanto sia vasta la vacuità dell'uomo. Lo punge a forti fitte la tracotanza umana.
Daniele Gorré, leggendo le sue poesie, credo che una delle parole più presenti, e lo era presente, lo è presente anche nella poesia che lei ha letto, è la parola uomo. L'uomo che ha la famiglia accanto, l'uomo che pensa all'abete, l'uomo che si volta nel letto, l'uomo che china il capo sul tavolo. Ecco, questa figura ricorrente è una figura importante.
Sì, qui è chiamato uomo questa figura che, come ripeto, può essere anche letta da chi mi conosce come una sorta di alter ego del poeta, ma che in ogni caso è la figura che attraversa il libro come protagonista insieme come colui che subisce il protagonismo di tutto ciò che gli sta accanto, che gli sta attorno, un paesaggio, una montagna, una stagione, il colore di un cielo, e diventa cioè il raccoglitore di tutte queste sensazioni, appunto, e anche il portatore di tutti questi rapporti.
E a proposito di uomo, prima della chiusura di questo libro c'è un'immagine a doppia pagina, una fotografia in bianco nero, la fotografia di Danilo Massi, e si intitola Apnea. Sì. E c'è quest'uomo che sale per le scale e sta per fare una curva, chissà, mi sono chiesto cosa c'è dopo quella curva.
Ci può essere di tutto, perché in realtà c'è il buio, una luce, come si vede nella fotografia, illumina una parte dello scorcio, ma dietro la curva, come giustamente annota lei, ci può essere tutto, ci può essere molta meno luce, ci può essere un incontro, ci può essere semplicemente e grandemente il buio della notte. Ho trovato questa immagine, che non ho scelto io naturalmente, molto bella, molto suggestiva, e che instaura un rapporto, come dire, sotterraneo, un po' segreto, come deve essere con il testo. Non amo molto le foto che in un certo modo dichiarano o trasferiscono in immagine il testo stesso. Ecco. Amo invece queste foto che lo rendono problematico, insomma, lo rendono domanda, ecco, più che soluzione.
Vorrei ancora indugiare, Daniele Gorré, mi scusi, sulla figura dell'uomo. Quando a un certo punto lei, in una poesia, se ricordo bene, dice che l'uomo non è solo ragione, eppure affetti, e poi ci sono altre cose. Ecco, potrebbe apparire nemmeno poetico questo, ma come racconta lei la figura dell'uomo nei suoi movimenti, nel suo sguardo, nelle sue preoccupazioni, nelle sue ragioni anche, tutto questo diventa poesia.
Ma se è così, diciamo, il risultato voluto è stato raggiunto, ecco, spero sia effettivamente così. Spero che il libro sia insieme leggero, che la lettura dia maggiore leggerezza a noi tutti umani, che siamo tanto spesso, tanto pesanti, no? Ricordava un autore da me amato e letto, Céline, l'orrenda pesantezza degli uomini, no? Siamo pesanti, crediamo troppo a certe cose, vogliamo sempre far pesare la nostra ragione rispetto alle ragioni altrui, eccetera. Ecco, spero che dia questo senso, la lettura complessiva del libro, di questo, di altri miei libri, dia questo senso di leggero, non troppo, diciamo, spinto volo. Di lasciare un pochettino la terra alzarsi appena appena, magari appunto in un paesaggio notturno come quello dell'immagine di Danilo Massi, e con per di più, come ha notato lei, una curva dietro la scalinata che sta percorrendo il personaggio. Ecco, se la poesia riesce a riportarci un poco al carattere problematico delle cose, ad abbandonare le nostre certezze, appunto, che ci rendono tanto pesanti, a volte anche tanto cattivi, beh, insomma, diciamo, il risultato è più che sufficiente, più che interessante.
Si può essere leggeri e si può essere profondi, e ci fa toccare questa profondità con un'altra poesia, Daniele Corrè.
Sì, leggo, allora, ecco, ne cerco un'altra di alto carattere. Allora, ecco, questa invece è tutta umana, tutta rapporti umani. Il vecchio uomo, sgusciando qualche volta tra le vie compaesane o cittadine, osserva i gesti scomposti, i volti irati dei forestieri o dei compatrioti. Dove, si chiede, sono andati in fuga, madama cortesia o donna carità? Intorno, pare, non hanno lasciato traccia. Osasse farlo, pregherebbe il primo passante, autista o venditore minuto, chiedendo a lui se ancora d'un sorriso o d'un modesto gesto sia capace, ancora. Forse, mosso dalla domanda sempliciotta, o forse invece da calcolo nascosto, il suo simile di simile direbbe, certo che sì, di me si può fidare, sono quell'uno che lei cercava invano. Oppure forse quella richiesta folle riceverebbe in luogo di un sorriso un ghigno atroce che vuol dire è pazzo. Pazzo, in effetti, colui che crede ancora che dov'è bruttura vi sia talvolta il bello. Se invece però quel giorno, per stranezza, di giorno di marzo incoronato, da qualche nube e vento incoronato, l'uomo richiesto fosse l'eccezione, il folle d'eccezione che conferma la verità di tutti gli altri, massa. O allora è certo che il nostro richiedente avrebbe da ricredersi e gioire, e che gioia sarebbe sotto il cielo, tutto fremente, affabile, festoso, sentirsi dire sì, io sono della setta dei cortesi e dei pochissimi amorosi, che custodisce in grembo di silenzio piacere di bontà, di garbo e grazia. Si fidi pure, tra noi non c'è paura. Mirabile, stravagante, inopinata, questa risposta darebbe al nostro uomo un miracolo dentro, una possanza di sentire e capire, da abbracciare, da rifarlo in tutti e cinque i sensi. Goderebbe la vista sul volto dell'anziano, si compiacerebbe udito udendo quella voce, tripudirebbe il tatto stringendogli la mano, esulterebbe olfatto a quell'odore santo. Perfino gusto potesse mai leccare, per un istante la pelle di quel buono avvertirebbe squisita l'uomo nuovo.
Era la voce della poesia di Daniele Corrè dal suo libro intitolato Dalla vita, il libro pubblicato da Lieto Colle. E parlavamo prima di libri, di traduzione e quindi di parole. E a un certo punto è una poesia, Daniele Corrè, lei apre questa poesia, adesso spero di andarla a trovare nelle mie varie sottolineature, eccola. L'uomo, lei scrive, l'uomo ogni tanto si chiama una parola, la chiama a sé come si chiama un gatto. Ecco, la chiama a sé come si chiama un gatto. C'è proprio questa affezione nei confronti della parola. E poi poco più in là dice non importa per niente se la parola porta un senso con sé che voglia traduzione. A proposito della traduzione. E qui la parola... La parola cosa le porta, Daniele Corrè, al di là della poesia?
Della parola?
Sì.
Ma, la parola è stata per me già da bambino, da quello che mi hanno raccontato poi in seguito i miei genitori, perché alla prima età nulla si ricorda in me da adulti. E sì, avevo il senso della magia e della malia delle parole, questo sì. Anche di parole di cui non conoscevo il significato, ma me le ripetevo per il piacere di sentire quei suoni. Ecco, se devo andare.
Me ne ricorda una parola che aveva quella magia, quella malia che dicevo poco fa?
Beh, le ricordo la parola della poesia che lei ha letto in parte, e la parola è enchantement, che non è una parola italiana, come si sente subito. Ecco. Però nella lingua dei nostri antenati significava incanto. Ecco, la parola incanto è già incantante di per sé, almeno pronunciata appunto nel quello che ancora per pigrizia chiamiamo dialetto o dialetti, insomma, ecco, che in realtà sono lingue a tutti gli effetti, sono semplicemente lingue sfortunate, ecco, lingue che non avendo uno stato che le espandesse sono rimaste lingue locali, ma sono lingue ricchissime, sono lingue ricchissime, e io sono veramente, l'ho scritto in un altro testo, sono veramente spiaciuto adesso che sono anziano di non aver mai saputo scrivere un libro in questa lingua originaria della mia regione. Non so scriverlo, ho scritto 4 versi perché oltre a quelli non sono in grado di fare.
La sua regione è la Val d'Aosta?
La Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta è questo linguaggio, secondo me, anche molto vario, perché poi variava non solo da paese a paese, da paesino a paesino, ma addirittura da frazione di paese a frazione di paese. Ecco, sembra incredibile, ma nella nostra vecchia Italia bastavano bastava pochissima distanza, già una parola prendeva un accento diverso.
Che straordinario patrimonio, e che difficoltà di comprensione, ma un patrimonio linguistico straordinario che spesse volte è stato deriso, dimenticato, e sappiamo tutti quale destino possa avere il dialetto, la lingua e così via. Daniele Gorré, noi quando raccontiamo un libro di poesia chiediamo ai nostri ospiti di fare un gioco molto semplice, banale, di prendere in mano il libro, che lei avrà preso di sicuro, lo apre a caso e ci legge che cosa trova in questa apertura casuale.
Allora, obbediamo, anzi obbedisco.
Obbedisca.
Pagina 57. Allora leggo?
Ma certamente.
Allora, mi dica lei se devo fermarmi prima di averla finita. Perché
legga la prima parte.
Va bene. L'uomo si ricorda a tratti dell'infanzia. Ma dire si ricorda non è vero, egli non ricorda, è che antica infanzia talvolta viene a lui, o somiglianza o incanto. Somiglianza, per esempio, quando c'è qualcuno che gli fa male, per caso o d'intenzione. O incanto, invece, quando la stagione e l'ora paiono riprodotti ed essere gli stessi. In ogni caso, più che un ricordare, è marcia indietro. Tempo, corpo e mente che subitanei tornano all'indietro. Oggi, per esempio, accade che il fratello gli torni accanto a 7 o 8 anni e rifaccia il dispetto che 70 anni addietro ha fatto uguale, quasi a ribadire. Tempo che passa non è il tempo vero. Io torno quando voglio, e questo sì che è vero. E torna infatti ridendo suo fratello. Ha appena tagliato tutti i 20 baffi del gatto Puff. E il gatto è ritornato da propria morte, solo per soffrire. L'uomo lo guarda, soffre come allora, ma come allora sa che per vendetta potrà soltanto amare più quel gatto, tenerlo accanto, difenderlo lontano da forbici e da odio di fratello. L'ho letta avendo qua accanto, a 2 metri di distanza di me, un gatto. Caso, in questo caso, è stato non casuale.
La coincidenza del caso, la casualità del caso, come la direbbero gli scrittori del Sud America. Daniele Gorré, però io ho scoperto in questa poesia, infatti ho sottolineato tutti i 20 baffi del gatto Puff, ma veramente lei si è messa a contare a 20 baffi il gatto? Non lo sapevo.
È una licenza poetica. Ha ragione. è una licenza. Io tanto più oggi non posso ricordare quanti baffi avesse il gatto della mia infanzia.
Chi lo sa.
Ma 20 mi è sembrato un numero importante.
Un numero congruo per questi gatti.
Un numero congruo per poi, un bel gatto.
Lei ha detto, tra l'altro, ha letto in questa poesia che l'uomo si ricorda tratti dell'infanzia, e questo libro è anche un libro che ci porta delle parole che ricordano. Per esempio, io ho trovato una parola che era da tanti anni che non leggevo, non sentivo, e la parola era Veramon, no? Qualcuno si ricorda di quel che si chiamava forse il cachet contro il mal di testa, che si usava in tempo, ed era schierato il mercato tra chi preferiva Veramon e chi preferiva Aspro. Poi c'erano le pubblicità che davano il loro contributo. Daniele Gorré, grazie del tempo che ci ha dedicato per il suo libro intitolato Dalla vita. Io vorrei chiudere questa conversazione. Ho aperto e ho visto qui due versi sottolineati che mi sembrano belli per chiudere questo nostro incontro. L'uomo si coccola quindi la parola, e lei ripaga e coccola il suo uomo. Prima di salutarci.
Penso che la sostanza, non solo dei miei versi, ma la sostanza di chiunque ami poesia possa essere abbastanza bene.
Prima di salutarci, certo. E prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che sto scrivendo, il libro
che
di
sta
lettura.
Leggendo? Che sta leggendo?
Allora, leggendo in realtà è una rilettura, e ho scoperto con l'andare degli anni che le riletture sono ancora più importanti delle letture, perché sono come delle letture al quadrato, cioè ci ricordiamo di noi stessi che leggevamo quel libro magari 40 anni prima. Sto rileggendo, sono arrivato al canto terzo, Il Purgatorio di Dante. La cantica forse meno amata forse perché non è una delle due cantiche estreme, ma che riserva delle sorprese straordinarie, tanto più quando dopo lo si rilegge dopo tanti anni e quindi si riscopre tutte le meraviglie che questo testo, come gli altri d'altra parte dello stesso poeta, riservano.
Da quando Dio ha scacciato, se ricordo bene, Lucifero dal paradiso, e lì comincia la traversata del purgatorio, sicuramente il passaggio meno raccontato, meno conosciuto, ma anche molto molto umano della Divina Commedia.
Certamente, è in realtà proprio la cantica più umana, e quindi per noi che abbiamo perso tanta parte del mondo dell'aldilà, per noi moderni, e anche forse la più consona, la più giustamente dedicata a noi.
Sa che mi è venuto in mente un verso guardando la fotografia del suo libro, di quell'uomo, no, che cammina, non è un uomo curvo, ma mi è venuto in mente il verso: camminano curvi sotto un enorme macigno, così via, e quindi quella montagna è proprio un enorme macigno, ma lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori del suo libro. Grazie davvero, Daniele Gorré, buona serata.
Grazie a lei per la conversazione.